Cinevagando, il podcast di Cinemio.it.
E benvenuti al secondo appuntamento estivo con lo speciale Cinevagando Estate. Io sono Luigi Coccia e vi terrò compagnia insieme ai nostri collaboratori di Cinevagando per i prossimi 40 minuti. Un podcast estivo, quindi, per tutti voi che siete al mare o in montagna e che potete comodamente scaricarlo da iTunes o dal nostro sito www.cinemio.it, quindi potete anche riprodurlo nel vostro iPod. Poi, se volete mandarci un saluto dalle vostre vacanze, dai vostri luoghi di villeggiatura così caldi, potete farlo scrivendoci a info@cinemio.it. Ma di cosa parleremo in questo podcast? In attesa di ritrovare a settembre la nostra simpatica voce, vi annuncio che in questo podcast si parlerà della 69esima mostra del cinema di Venezia, del cinema italiano e l'estate e dell'anteprima del prossimo cinema autunnale del 2012. Quindi non mi resta altro che iniziare il nostro podcast estivo. Diamo il benvenuto anche in questo podcast di agosto alla nostra Antonella Molinaro. Ciao Antonella.
Ciao Luigi e ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Cinevagando.
Allora, per questo secondo appuntamento con il podcast estivo so che vuoi parlarci un po' del prossimo Festival Italiano del Cinema per Antonomasia, ossia quello di Venezia.
Sì, la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che è arrivata alla 69esima edizione e che è stata presentata in conferenza stampa lo scorso 26 luglio. La mostra si terrà al Lido di Venezia dal 29 agosto all'8 settembre e noi siamo proprio in tempo per parlare dei film o di alcune anticipazioni del festival. E innanzitutto c'è da dire che c'è un nuovo direttore artistico che ha sostituito Marco Müller che ha lasciato il festival lo scorso anno. Il direttore artistico è il critico cinematografico Alberto Barbera, che non è nuovo come direttore artistico perché è stato direttore dal 1989 fino al 1998 e quindi quest'anno ritorna e rimarrà al comando ed è di nuovo appunto al comando del Festival di Venezia. Quindi dicevamo, il 26 luglio in conferenza stampa Barbera ha presentato un po' il programma del Festival. Innanzitutto ci sono delle novità. Barbera infatti ha optato per una mostra più snella, per cui i film in concorso sono solo 18 e poi ci sono 15 film fuori concorso, 9 documentari e poi c'è 18 film nella sezione Orizzonti e 15 cortometraggi. Poi ci sono due interessanti retrospettive, di cui la prima vorrei parlare subito, e che è Venezia Classici. Venezia Classici, che è una sezione dedicata ai classici restaurati e ai film sul cinema. Venezia Classici è stata curata tra gli altri dalla Cineteca Nazionale, che per l'occasione per esempio ha ristampato il capolavoro di Giuseppe De Santis, Roma ore 11, proprio nel 60esimo anniversario della prima proiezione. Roma ore 11, se qualcuno non lo sapesse, è una prova corale dal forte impatto morale e civile, che era basata su un'inchiesta che era stata realizzata dall'allora giornalista Elio Petri e che era ai suoi primi passi nel cinema, per cui diciamo è sicuramente molto interessante. La Cineteca Nazionale collabora alle varie retrospettive, per cui io suggerisco di andare a vedere un po' il programma appunto di questa sezione Venezia Classici, e per i fortunati che possono essere lì dal 28 agosto, anzi dal 29 agosto, di andare a vedere qualche film.
Bene, sicuramente il fatto che ci sia di nuovo, che torni di nuovo Barbera, dà veramente questo snellimento un po' a questo festival, che devo dire le ultime edizioni insomma stava un po' andando verso lidi un po' diversi da quelli del solito, no? Anche con le critiche per il nuovo per il nuovo palazzetto del cinema, che ancora è in fase di costruzione. Quindi speriamo che questo festival possa un po' tornare a essere quello che era. Senti, invece volevo chiederti qualcosa su...
Sì, no, però a proposito della sala del Palazzo del Cinema, di quello squarcio che era stato lasciato dalla scoperta di amianto nel sottosuolo, comunque è stata, c'è una novità, che è appunto questa sala del Palazzo del Cinema, nella quale ci sarà il Venice Film Market e la Biennale College per lo sviluppo e il sostegno di giovani autori, per cui diciamo qualcosa di nuovo Barbera appunto ha fatto.
Sì, e un'altra delle grandi novità è che una sezione dei film del festival verrà anche messa in rete.
Sì, infatti, verrà messa in rete e gli utenti potranno vedere i film della sezione Orizzonti in questa sala virtuale, appunto al prezzo di 4 euro, per cui appunto le novità sono veramente tante. E infatti Barbera, vabbè, ha confessato tra l'altro che ha dovuto dire tanti no appunto per rendere più snello il festival, però ha sottolineato che i temi ricorrenti del festival sono in particolare tre: la crisi contemporanea, che è non solo quella economica ma anche di valori, modelli, rapporti umani, la solitudine, che è conseguenza anzi di questa crisi, e poi il fondamentalismo inteso non solo dal punto di vista religioso, per cui diciamo il festival ruota più o meno intorno a questi tre temi.
Bene, vogliamo un po' anche così parlare di quali film sono in concorso, i più interessanti film in concorso, Antonella?
Sì, beh, sicuramente tra i più interessanti, diciamo, essendo noi nazionalisti, ci sono i film italiani, e quindi c'è per esempio molta curiosità per Bella Addormentata di Marco Bellocchio, che vede come protagonista Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alvaro Orvacher, Michele Riordino, Maya Sansa, Pier Giorgio Bellocchio e tanti altri, non sono qui ad elencarli, perché infatti è la storia è ambientata negli ultimi 6 giorni di vita di Eluana Englaro, la cui vicenda tutti ormai conosciamo, e ruota appunto intorno a questa vicenda, che però resta sullo sfondo, quindi sono vari personaggi, sono tanti personaggi che ruotano intorno a questa storia e vedono e vivono questi ultimi 6 giorni in modo diverso a seconda delle fedi, delle ideologie che appunto che ognuno di loro ha. Tra l'altro il film Bella Addormentata uscirà subito dopo la fine del festival, uscirà in sala il 6 settembre e sarà appunto distribuito da 01 Distribution, quindi potremo subito andarlo a vedere. Poi ovviamente volevo segnalare che Apulia Film Commission, con molto orgoglio, è anche al Festival di Venezia ed è molto attiva, perché ci sono ben 4 film all'interno del festival. Il film più importante è sicuramente quello in concorso, che è stato Il figlio di Daniele Cipri, che vede anche in questo caso protagonista ancora Toni Servillo, per cui grande protagonista del festival è sicuramente Toni Servillo, ed è una storia ambientata a Palermo, che però è stata girata interamente in Puglia, quindi questa appunto è la dimostrazione che la qualità delle location pugliesi riescono ad offrire appunto anche ambientazioni universali. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Roberto Alaimo e narra appunto una storia realmente accaduta negli anni 70 a Palermo. Anche questo sarà distribuito dal 14 settembre, però questa volta da Fandango. E poi, vabbè, tra le altre anteprime, vabbè, ricordiamo il terzo film italiano, che è Un giorno speciale di Francesca Comencini, e sicuramente sarà interessante vedere anche Therese Malick, che si cimenta con To the Wonder, oppure anche Brian De Palma, Kim Ki-duk, Takeshi Kitano, tutti autori molto, molto importanti in concorso al festival.
Beh, devo dire che, visto il listino dei film di quest'anno, forse il festival riuscirà di nuovo a trovare quella spinta necessaria un po' per far rinascere, uso di nuovo questa brutta parola che si dice sempre, il cinema anche non solo italiano ma internazionale.
Beh, sì, noi incrociamo le dita, anche perché io volevo, diciamo, sottolineare anche i film fuori concorso, che sono anche questi molto interessanti. Tra l'altro anche Barbera, sottolineava in conferenza che per molti film ha avuto difficoltà a decidere se metterli in concorso o fuori concorso, per cui c'è alta qualità anche nei film fuori concorso. Uno di questi è sicuramente è il film Enzo Avitabile, Music Life, che è di Jonathan Demme, che per caso ascolta alla radio la musica di Enzo Avitabile, che è un musicista, un famoso musicista napoletano, e ne rimane folgorato, per cui decide di andare a Napoli a cercarlo. Lui ha avuto l'occasione di andare a Napoli per il festival, e quindi lo incontra e decide di creare appunto questo documentario intorno a Enzo Avitabile, che si chiama appunto Enzo Avitabile Music Life, e racconta la storia di questo eccezionale uomo di musica e del suo viaggio attraverso Napoli fino al suo luogo di nascita, che è appunto Marianella, che è un piccolo borgo napoletano. E poi, sempre fuori concorso, troviamo Love Is All You Need di Susan Bier, che dopo il successo planetario di In un mondo migliore, che è stato vincitore dell'Oscar come miglior film straniero, torna appunto con questo Love Is All You Need, che è stato girato tra Copenaghen e Sorrento, quindi coprodotto anche questo dall'Italia. È una storia d'amore, ma molto sui generis, perché in un matrimonio italiano si innamorano il padre dello sposo con la madre della sposa, e quindi, diciamo, si crea questa situazione molto particolare. Poi, ancora fuori concorso, come evento speciale della sezione fuori concorso, segnalata da Puglia Film Commission, è il documentario La nave dolce di Daniele Vicari. Questo film è stato fortemente voluto da Puglia Film Commission ed è stato prodotto dalla Commission, per cui è la prima volta che una Commission è impegnata attivamente in questa produzione. Questo perché La nave dolce tratta di un evento che ha colpito Bari molto intensamente, ed è stato l'attracco della nave Vlora, arrivata dall'Albania con 20.000 cittadini albanesi, avvenuta lo scorso 8 agosto 1991, per cui questo evento ha segnato molto la città di Bari. La Puglia Film Commission ha insistito per questo documentario. Vicari ha detto che come Diaz la nave dolce gli è stato quasi imposto, ma nel senso che lo ha costretto a prendere in mano un tema molto particolare, come appunto quello di Diaz, per cui lui dice: sono due mostri che mi hanno fatto soffrire, ma mi hanno anche fatto gioire come non mi era mai accaduto prima. Per cui anche questo è un film che sicuramente vale la pena vedere. Sempre tra i film fuori concorso c'è anche il documentario Bad 25, che Spike Lee ha voluto dedicare ai 25 anni dell'uscita dell'album Bad di Michael Jackson. E poi volevo segnalare anche Robert Redford con The Company You Keep, che è appunto un altro film fuori concorso.
Oh, e dopo questi film fuori concorso, parliamo anche un po' della sezione che, come dicevamo prima, verrà anche messa in rete, no? Che è la sezione Orizzonti.
Sì, la sezione Orizzonti, anche in questo caso la Puglia Film Commission la fa da protagonista, perché sono molto, tra l'altro, anch'io orgogliosa di dire che il cortometraggio di Alessio Giannone, La Sala, è stato selezionato appunto nella sezione Orizzonti. Alessio Giannone, che da noi in Puglia è diventato famoso anche per il suo personaggio in rete, Pinuccio, che io consiglio di andare a cercare appunto in in rete, è però un bravissimo regista che io ho intervistato anche all'interno di, della mia rubrica dei registi emergenti, e porta appunto a Venezia La Sala, che è un lavoro realizzato con i detenuti per l'occasione diventati sceneggiatori della casa circondariale di Bari. Il film parte da un matrimonio meridionale che però è solo l'espediente per rivelare le vicende di una famiglia che al cui interno si nascondono molte contraddizioni. Sempre nella sezione Orizzonti troviamo il film Gli Equilibristi di Ivano De Matteo, che tra l'altro uscirà il 14 settembre, anche questo distribuito da Medusa Film, e vede come protagonisti Valerio Mastandrea e Barbara Bobulova. A temi anche questi, come avevamo detto, i temi della crisi, per cui Giulio ha 40 anni e una vita apparentemente tranquilla, ha una casa in affitto, un posto fisso, ma a un certo punto Giulio decide di separarsi dalla moglie, e qui cominciano i problemi. Quindi penso che il titolo Gli Equilibristi dica già tutto. Poi sempre nella sezione Orizzonti troviamo L'Intervallo di Lorenzo Di Costanzo, che come ha ammesso Barbera è stato davvero ad un soffio dal finire in concorso, per cui anche questo dovrà sicuramente essere un film interessante.
E proseguiamo questo incontro con la lunga carrellata delle chicche del festival con un cortometraggio particolare, vero Antonella?
Sì, è stato creato un evento speciale, e sarà il 6 settembre la proiezione appunto di E la vita continua, che è un cortometraggio della durata di 20 minuti che è stato concepito come una vera e propria opera di marketing sociale, perché tratta il tema della donazione degli organi e dei trapianti. La regia è di Pino Quartullo e vediamo all'interno come protagonisti Ricky Tognazzi, Francesco Pannofino, Emanuela Rossi, Pietro De Silva, e troviamo anche le musiche di Vasco Rossi, per cui un prodotto con tanti artisti, un prodotto d'eccezione per trattare appunto un tema importante, che è quello della donazione degli organi.
E concludiamo con gli eventi della giornata degli autori.
Sì, le giornate degli autori, che io ho spulciato un po' il programma, e voglio segnalare un film, un corto che è veramente interessante, molto particolare. È un piccolo documentario dal titolo My Friend Johnny di Alessandra Cardone, e racconta l'incontro tra Johnny Depp e un suo amico veneziano che dall'epoca delle riprese del film The Tourist non ha mai smesso di aspettarlo. Infatti la storia è praticamente partita in questo modo: Johnny Depp si ritrova appunto una sera a cena ad un ristorante, la Rosa Rossa, e se ne innamora. Così comincia a trascorrere, durante tutto il periodo appunto delle riprese di The Tourist, lunghe serate insieme al proprietario Cristiano Vitale. Cristiano rimane affascinato, folgorato da Johnny Depp, e quindi da quel momento si trasforma anche fisicamente, e continua a sperare che prima o poi il suo amico Johnny possa ritornare. Alessandra Cardone, la regista, ha voluto creare un corto attorno a questa vicenda, e sinceramente io per prima sono curiosa di vederlo e magari poter intervistare anche la regista, che ha avuto questa idea molto interessante. E poi sempre sempre per appunto le giornate degli autori, c'è anche Il Gemello, che è un film di Vincenzo Marra, anche questo girato interamente nel carcere circondariale di Secondigliano, per cui anche il carcere sembra una location molto frequentata ultimamente, e appunto arriva in selezione ufficiale nelle Giornate degli Autori di Venezia. Il Gemello prende il titolo dal nomignolo di Raffaele, che è il protagonista, che è entrato in carcere all'età di 15 anni e ora ne ha 29, quindi vive da molti anni già lì dentro. Raffaele ha carisma, gode di rispetto, ormai Secondigliano è diventata la sua casa, e però quando uscirà le cose ovviamente cambieranno, perché la sua stessa famiglia si aspetta qualcosa da Raffaele che lui non vuole dare. Quindi diciamo anche questo film è da segnalare assolutamente. E poi concluderei diciamo questa carrellata sul cinema di Venezia con una sezione indipendente che dal titolo Cinema Corsaro verrà proposto all'interno della Pagoda a Lido dal 2 al 6 settembre. Ed è una nuova selezione autonoma che è ospitata dalle Giornate degli Autori e appunto ha come tema i pirati, quindi il cinema corsaro.
Bene, allora dopo questa lunghissima carrellata e le chicche sul Festival del Cinema di Venezia, che vi ricordo ci sarà dal 29 agosto all'8 settembre, noi ti ringraziamo Antonella per queste preziose informazioni. E come a te, come a tutti gli altri, diamo appuntamento alla nuova stagione di Cinevagando a settembre.
Sì, sicuramente ci saremo tutti allineati e coperti e vi attendiamo con tante novità cinematografiche interessantissime.
Bene, allora di nuovo buona estate, perché non è ancora finita, e ci sentiamo a settembre. Siamo arrivati alla seconda puntata della nostra piccola rubrica estiva curata da Francesca Barile sul cinema italiano e l'estate. A te, Francesca.
Negli anni 70 le cose cambiano. La crisi, la contestazione, il terrorismo e anche una maggiore consapevolezza, anche culturale, favorisce una diffusione di vacanze diverse, esotiche oppure culturali, passate in giro per mostre e necropoli. Il film che affronta il cambiamento di costumi degli italiani in chiave ovviamente ironica è Dove vai in vacanza, uscito nel 1978 e distinto in tre episodi. Troviamo quindi il Safari dei Noantri con Paolo Villaggio nel ruolo di una improbabile guida turistica nella savana e Le vacanze intelligenti di una coppia di fruttaroli, interpretati da Alberto Sordi e da un'attrice non professionista. Questi due si trovano in giro per biennali e finiranno per essere scambiati essi stessi per oggetto di una mostra d'arte. Negli anni 80 il regista Carlo Vanzina dapprima è nostalgico delle estati di 20 anni prima e infatti nel 1983 dirige Sapore di sale, che è una rassegna di banalità con contorno di canzonette anni 60. Successivamente, nel 1984, con un manipolo di giovani attori di varie nazionalità, tra cui il francese Pierre Cosseau, famoso per Il tempo delle mele 2, la tedesca Lara Nasinski, una nipote di Klaus Kinski, decisamente messa meglio di suo zio, e la nipote della fatina annunciatrice Maria Giovanna Elmi, invita a praticare windsurf in un film omonimo che però è degno solo di essere dimenticato. Per un po' di tempo il film vacanziero viene messo da parte, oppure è presente ma con titoli decisamente indegni di essere citati. torna però in gran forma con un film del 1995 diretto da Paolo Virzì, Ferie di agosto. Fra gli altri interpreti Sabrina Ferilli, Silvio Orlando e Laura Morante. Si parla di due famiglie di contrapposte vedute che affittano due villette a Ponza. Da una parte un gruppo di arricchiti, beceri e cafoni, schierati politicamente a destra, mentre dall'altra un gruppo di intellettuali di sinistra, ovviamente radical chic. Si tratta di persone diverse, ma uguali, perché si trovano a sviluppare le nevrosi e i tic propri del periodo in cui si trovano a vivere. Non manca nel film l'extracomunitario laureato costretto a vendere perline in spiaggia, uno specchio dell'Italia che cambia. Nel nostro decennio, il regista esordiente ma quasi sessantenne Gianni De Gregorio, in un film del 2008, Pranzo di Ferragosto, parla di chi, per età o per mancanza di soldi, è escluso dal dorato mondo delle ferie estive e quindi si arrabatta come può organizzando un casereccio pranzo ferragostano per cercare di passare almeno qualche ora in spensieratezza. È un ritratto dolce e amaro di un'Italia che invecchia e che si impoverisce. Torniamo quindi, in un film del 2011, al Casotto fuori città in Tutti al mare, un remake di un film di 40 anni prima, intitolato appunto Casotto e con la regia di Franco Citti. Nella storia una umanità varia sfila in un umile stabilimento balneare alle porte di Roma, gestito dall'ingenuo figlio di mamma, Marco Giallini. Sicuramente in 60 anni ci sono stati moltissimi cambiamenti, ma sembrerebbe che con la crisi si stia tornando ai tempi della domenica di agosto di Emmer. Comunque, buona estate a tutti, nonostante tutto.
Ringraziamo Francesca Barile per questa simpatica rubrica sul cinema italiano dell'estate, grazie anche a te e andiamo avanti con il nostro podcast. Allora, anche in questo podcast di agosto siamo in collegamento telefonico questa volta con Chiara Ricci. Ciao Chiara.
Ciao Luis, ciao a tutti.
Allora, con Chiara andremo alla scoperta delle uscite che avremo al cinema da prossimo settembre fino a dicembre, le uscite che tutti aspettano, i film più importanti della prossima stagione. Io inizierei subito con qualcosa che esce a settembre, Chiara.
Sì, iniziamo subito con i primi di settembre. Già il 5 settembre esce un primo film di animazione che è Ribelle dei Brave ed è un film appunto che sta disponibile anche in 3D e racconta di una coppia di reali scozzesi che sono Fergus e Elinor, che hanno 4 figli, di cui 3 gemellini e la primogenita Merida, la quale ormai è in età di matrimonio, tanto che i genitori organizzano dei giochi per disegnare quale sarà il suo sposo. Ma la ragazza, in quanto un'abile arciera, sconfigge tutti e 3 ragazzi, ma la madre le dice che assolutamente deve sposarsi, questo matrimonio sa da fare. La ragazza scappa nella foresta e si rifugia da un'anziana signora che poi si scopre essere una strega, la quale la metterà duramente alla prova e sarà il coraggio di questa ragazza che verrà appunto messa alla prova e dovrà essere abile nel non mettere in difficoltà i suoi familiari e le persone cui vuole bene. Quindi un film sicuramente con un lieto fine e d'animazione per tutta la famiglia. Inoltre il 14 settembre ci sarà Prometheus, che è un film d'horror, fantascienza e di azione, diretto da Ridley Scott, con Michael Fassbender, Charlize Theron, e questa volta ci sono un gruppo di scienziati ed esploratori che intraprendono una missione nello spazio, dove scoprono risposte alle domande più complesse sulla natura umana e sul mistero della vita. Quindi anche qui veramente ci sarà grande suspense e anche questo sarà sicuramente un film più o meno per tutti. poi sempre il 15 settembre esce il film di Daniele Cipri, È stato il figlio, con Tony Servillo, Alfredo Castro, Aurora Quattrocchi, Fabrizio Falco. E qui si parla della famiglia Ciraulo, che vive in povertà nel quartiere Zen di Palermo, e la famiglia ha un grave lutto perché la figlia più piccola muore per un proiettile vagante tra una sparatoria di mafiosi, e come risarcimento la famiglia ottiene una Volvo nera che viene immediatamente parcheggiata sotto casa, ma il figlio la sfregia. Il danno non sembra grave, ma il padre si rivolta talmente tanto contro il figlio che questo, per difendersi, è costretto ad ucciderlo. Inoltre andiamo verso il 21 settembre ed esce un documentario, questa volta dedicato a Woody Allen, che ha il titolo appunto Woody, ed è diretto da Robert B. Wade, e racconta appunto la storia e la vita di Woody Allen dalla sua infanzia a Brooklyn fino ai giorni nostri. Ed è importante notare che il documentario appartiene alla serie dedicata agli American Masters. E si continua il 27 settembre con Reality, diretto da Matteo Garrone, con Agnello Arena, Loredana Simioli, Lindo Paone, Graziella Marina, Nunzia Schiano e Claudia Gerini. E questo film narra appunto di Luciano, il quale lavora in un negozio di pescivendoli, di pesce, quindi con suo cugino, e più guadagna facendo qualche truffa, ma il suo pallino è quello di fare un reality, di partecipare a Grande Fratello, e quindi ci sono tutte le vicende di questo ragazzo che perde completamente la testa in quanto narcisista, e in quanto prende appunto, perde il senso della realtà che lo circonda. Il 28 settembre è una data soprattutto anche per i bambini, in quanto esce l'Era Glaciale 4, I Continenti alla Deriva, e questa volta il cataclisma provocato da Scrat spinge i protagonisti di questa saga ad intraprendere un nuovo viaggio su una zattera iceberg, e si troveranno ad affrontare pirati e creature marine assolutamente mai viste e totalmente fantasiose, e si scopriranno un mondo nuovo e affronteranno grandissime avventure.
Bene, e siamo giunti ad ottobre. Quali sono i film più importanti che usciranno ad ottobre?
Allora, ad ottobre passiamo direttamente al 12 di questo mese, e uscirà Resident Evil Retribution, un film di Paul Anderson con Mila Jovovich, Michelle Rodriguez, Colin Salmon. E questa volta l'eroina di questa saga deve sconfiggere il T-Virus, che è appunto un virus mortale, e l'eroina questa volta risorgerà dal suo sonno per combattere questo virus che trasforma gli umani in zombie e per di più anche i cannibali, e quindi intraprenderà un nuovo viaggio che la porterà da Tokyo a New York, da Washington a Mosca, e ovviamente le farà scoprire anche cose sul suo passato, e la metterà in discussione, e ovviamente non mancherà l'azione. E sempre il 12 ottobre invece uscirà un altro film italiano, Tutti i Santi Giorni, di Paolo Virzì con Luca Marinelli e Toni, e racconta la storia di una coppia di giovani che sono Guido ed Antonia, e hanno caratteri opposti e anche lavori opposti, in quanto Guido lavora come portiere di notte in un hotel e Antonia invece lavora come impiegata in un'auto noleggio. Appunto questi due ragazzi, dal carattere e quindi anche dal lavoro opposto, si ritrovano ad affrontare la vita e delle nuove difficoltà quando decidono di avere un figlio. Poi si passa al 25 di ottobre con il film Io e te, che è un film drammatico di Bernardo Bertolucci, e dove questa volta si parla di adolescenza. Infatti c'è il protagonista, che è Lorenzo, che è un 14enne introverso, che invece di andare in settimana bianca con tutti i suoi compagni si barrica e si rinchiude in una cantina, dove decide di vivere questa settimana bevendo Coca-Cola a dismisura, con scatolette, vedendo film horror. Però c'è la sua sorella che viene nella cantina improvvisamente e lo ritrova qui, e sarà proprio lei ad aiutarlo ad affrontare la sua adolescenza e a non nascondersi alla vita, e quindi a prenderne parte, per quanto questa possa essere caotica, difficile e complicata. Insomma, lo aiuta a trovare anche il senso buono della sua vita, anche se in un'età difficile come quella dell'adolescenza. Inoltre passiamo al 26 ottobre con il film Poliziesco Le Belve di Oliver Stone, con Aaron Johnson, Kendra Doherty, Benicio del Toro, e qui parliamo di spacciatori di droga, quindi si passa da un genere diverso immediatamente, e ci sono Ben e Sean, che sono due carissimi amici, che vivono un ménage a Troyes con la bella Ofelia e gestiscono e coltivano marijuana. Ovviamente ci sono dei messicani che sono interessati ad entrare nel loro commercio, ma questi non sanno quale sia il rapporto dei tre, quanto questo sia forte e quanto sia complicato entrare nelle loro grazie e nel loro giro del commercio di droga. E quindi anche qui, insomma, ce ne saranno delle belle e ci sarà sicuramente anche qualche aspetto comico nonché d'azione. E poi arriviamo al 31 ottobre, Dulcis in fundo, con il 23esimo episodio della saga di 007, Skyfall, e quindi qui rivedremo ancora Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes e Naomi Harris, e quindi anche questo sarà un film sicuramente da non perdere.
Bene, ci avviciniamo alla fine dell'anno e vediamo cosa esce a novembre.
Per novembre iniziamo subito con un film che uscirà l'8 novembre, appunto, che è diretto da Sergio Castellitto ed è ispirato al libro di Margaret Mazzantini, che è Venuto al mondo, e che tratta appunto di Gemma, che un giorno decide di prendere un aereo diretto a Sarajevo insieme al suo figlio 16enne Pietro, e ad attendere all'aeroporto c'è Gojko, che è un suo grandissimo amico, nonché poeta bosniaco, e insieme ripercorreranno, e anche questo viaggio è un'occasione, il loro passato, e ripercorrerà e ricorderà anche l'uomo che ha sposato, conosciuto grazie a questo suo amico, e quindi è un viaggio nella memoria e nel ricordo, e anche nel mettere a confronto due mondi, quelli possono essere quello italiano e quello appunto se vogliamo bosniaco, e quindi dell'Europa dell'Est. Inoltre il 9 novembre uscirà un altro film di Ben Affleck che si intitola Argo, con Alan Arkin, Ben Affleck, John Goodman, e è il riadattamento di un articolo che riguarda una storia vera accaduta nel 79 dalla CIA, ovvero sia per far sfuggire alcuni governanti dall'ambasciata americana presa d'assalto da rivoluzionari iraniani, i governatori sono stati fatti mascherare da attori, e questo piano per quanto impossibile in realtà è riuscito, e i governatori sono usciti sani e salvi, e appunto Argo prende il titolo da questo fantomatico film che questi governatori attori avrebbero dovuto recitare. Lo stesso giorno uscirà l'ultimo episodio della saga di Twilight, Breaking Dawn, che è appunto la seconda parte di questo film che racconta di Bella e del suo vampiro, e questo sarà appunto l'ultimo episodio. Il 29 novembre uscirà il film di Gabriele Muccino con Uma Thurman, Dennis Quaid e Catherine Zeta-Jones, dal titolo Quello che so sull'amore, e racconta di un calciatore professionista che finisce per allenare la squadra di calcio di suo figlio e diventa oggetto di desiderio delle mamme dei piccoli calciatori. Inoltre, sempre in questo giorno, uscirà un film di Terrence Malick, To the Wonder, con Rachel McAdams, Javier Bardem, Ben Affleck e Rachel Weisz, dove un donnaiolo che teme di perdere la sua libertà si reca a Parigi, dove intesse una relazione amorosa con una donna europea. Ritorna dalla sua terra d'origine e sposa questa donna anche per problemi di visto, però quando il matrimonio comincia a prendere delle pieghe troppo complicate, l'uomo riprende una relazione con una vecchia fiamma, e quindi anche qui ci sarà da che commuoversi, o anche da che prendere posizioni per una scelta maschile forse non troppo giustificata, ma comunque poi lo vedremo nella storia. E queste sono le uscite di novembre.
Bene, quindi dei film molto attesi, sia quello di Malick ma anche per tutti i ragazzi Twilight. E veniamo invece al mese che tutti aspettano, dove più grandi blockbuster, specialmente italiani, vengono fuori. E parliamo di dicembre. Che cosa abbiamo a dicembre?
Beh, per dicembre ci sono tre film abbastanza importanti che escono tutti nella seconda metà del mese. Iniziamo con il 20 dicembre, che è I due soliti idioti, che è appunto il secondo film segue del primo, con Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli, che visto anche il successo e il seguito che hanno avuto questi due comici, se vogliamo, sia nella serie di MTV che al cinema, esce appunto questo sequel ricolmo di stacchetti dei loro famosi personaggi. Il 25 dicembre uscirà Il grande Gatsby di Baz Luhrmann con Leonardo DiCaprio e Gemma Ward, ed è un un film che verrà prodotto anche in 3D e racconta di Nick Carraway, che è un giovane del Midwest che si è trasferito a Long Island ed è affascinato dal passato e dallo stile di vita eccessivo del suo padrone di casa, il Jay Gatsby, e così entrerà a far parte del suo circolo e diventerà anche testimone di, della sua vita, della vita di quest'uomo, delle sue ossessioni e anche delle sue tragedie. E per finire, il 28 dicembre uscirà il film Jack Reacher, La prova decisiva, di Christopher McQuarrie, con Tom Cruise, Rosamund Pike, Werner Herzog e Robert Duvall. E è un film in cui la suspense regna sovrana, perché ci sono 6 spari che si odono e ci sono 5 corpi che rimangono appunto vittime di questi spari. E immediatamente viene arrestato un ex cecchino dell'esercito, che è James Barr. Le prove contro di lui sono schiaccianti, ma lui continua a professarsi innocente. E sarà appunto Jack Reacher a risolvere il caso, non tanto per scagionare l'ex cecchino, ma per onorare una sua vecchia promessa fatta 15 anni prima, per inchiodarlo definitivamente.
Ecco, notavo che non ci sono cinepanettoni a dicembre.
Pare di no. Non ne ho vista traccia per ora.
Ecco, quindi, bene.
Quindi questo potrebbe essere una buona svolta, oppure ci sono ancora lavori in corso.
Ecco, senti, un'ultima cosa, hai anche qualche informazione su film che usciranno a gennaio?
Sì, per gennaio ci sono per ora sicuri 3 film in uscita, che sono Django Unchained di Quentin Tarantino, con Leonardo DiCaprio, Christoph Waltz e Samuel Jackson e Jamie Foxx, che racconta appunto di Django, che è uno schiavo liberato ed è sotto tutela di un cacciatore di taglie tedesco, e lui diventa a sua volta un cacciatore di taglie. Una volta che ha fatto guadagnare abbastanza denaro al suo mentore, decide di andare e di mettersi sulle tracce di sua moglie, che è una schiava, e liberarla appunto dalle grinfie di un proprietario terriero. Inoltre il 4 gennaio sarà la volta di Giuseppe Tornatore con la sua migliore offerta, con Jeffrey Rush e Donald Sutherland, ed è una storia di amore che ha una strana ambientazione, perché appunto si sviluppa all'interno del mondo delle aste. E il 18 gennaio ci sarà il film Frankenweenie, che è un film in bianco e nero di stop motion di Tim Burton, questo anche attesissimo, e racconta di un cagnolino che muore investito da una macchina e il suo padroncino cerca di farlo rivivere attraverso un lampo, e quindi attraverso la corrente elettrica, diciamo, attraverso l'elettricità. E questo è un remake di un cortometraggio di Burton dell'84, che ha lo stesso titolo, ma è anche un omaggio al Frankenstein letterario di Mary Shelley e anche al film del 31 di James Whale.
Bene, allora tantissimi film quindi ci aspettano per la nuova stagione cinematografica 2012 e inizio 2013. Allora Chiara, noi ti ringraziamo come sempre per queste preziose informazioni, che poi andremo a verificare anche nel corso della nuova stagione di Cinevagando, e quindi ti facciamo un grosso saluto, ti auguriamo come sempre un proseguimento di una buona estate che ancora perdura. Come va a Roma piuttosto?
Fa caldissimo! Si spera nel mare, ecco. Si spera nelle vacanze più presto.
Ecco, e quindi noi ci sentiamo per la nuova stagione di Cinevagando a settembre. Ciao Chiara.
Perfetto, un saluto a tutti e buone vacanze.
Cinevagando, il podcast di cinemio.it.
Finisce qui Cinevagando Estate, io insieme a tutta la redazione di Cinevagando vi auguro un buon proseguimento dell'estate, ci sentiamo con la nuova stagione di Cinevagando a settembre, tenete sempre d'occhio il nostro sito www.cinemio.it, che non va mai in vacanza, e vi lascio anche questa volta, come sempre, con la frase cinematografica che dice: Dio ha inventato prima il viaggio, poi il dubbio, poi la nostalgia. Harvey Keitel in Lo sguardo di Ulisse. Buona estate a tutti!